Con l'inizio di questo capitolo 49 dedicato alle benedizioni di Giacobbe, entriamo proprio nella parte finale del libro della Genesi. Vengono chiamate le benedizioni di Giacobbe, ma io devo condividere con la nota della Bibbia di Gerusalemme che più che di benedizioni si tratta di profezie che il padre rivolge ai suoi figli, oracoli profetici nei quali mette in evidenza anche i limiti, le colpe dei figli, ma nello stesso tempo dà a loro delle indicazioni sui giorni che hanno davanti. E naturalmente, come sempre, la parola di Dio tutto questo ha un riflesso, uno sviluppo più avanti ancora. Quindi, innanzitutto, va messo in evidenza questa espressione del versetto 1, nei tempi futuri, che in realtà sono gli ultimi giorni, e quindi un discorso, quello di Giacobbe, che riguarda i giorni che devono venire, quelli che abbiamo davanti, quindi è una profezia che riguarda tutti noi. Così come del resto tutte le storie dei patriarchi, dei loro figli, sono state per noi in questi mesi indicazioni profetiche attualissime. Per quanto riguarda i primi, cioè Ruben il primogenito e Simeone Levi, si mette molto in evidenza la colpa dell'uno e degli altri. Del primo è per aver profanato il letto del padre e gli altri per essere stati violenti, soprattutto in riferimento alla strage da loro compiuta nei confronti degli abitanti di Sichem. Con Giuda invece c'è tutta la profezia messianica, ho visto che i commenti, sia antichi, cristiani, sia ebraici, condividono questa impressione, ecco che qui proprio si stia descrivendo il futuro Messia, atteso dalle genti, atteso da Israele, speranza per tutti. Addirittura il commento cristiano di questo Messia anche tratteggia l'aspetto pasquale di incarnazione, morte e risurrezione, riconoscendo in questi dettagli proprio questi eventi. L'attribuzione dell'immagine del leone, il fatto di questo salire dalla preda, questo essere sdraiato, accovacciato e poi essere rialzato, ecco, sono tutti evidentemente per i commentatori cristiani, come anche l'immagine del vino, del sangue e dell'uva, elementi che torneranno nei racconti della Pasqua di Gesù.
E quindi è molto bello e molto prezioso il suggerimento che oggi riceviamo dalla parola di Dio di considerarci una famiglia in qualche modo, certamente una convocazione di figli e di fratelli. Siamo diversi gli uni dagli altri, ma abbiamo un cammino comune. E quindi non c'è estraneità, e chi funziona e chi non funziona fa parte di questa famiglia e della sua storia. Certamente si sente potente l'attesa del Messia e quindi la pienezza che il Figlio di Dio, il Signore Gesù, porterà a tutta la storia. Dice al versetto 10, finché verrà colui al quale esso, cioè il bastone del comando, appartiene, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli, interessantissimo, no? Perché in fondo la profezia è addirittura a livelli universali, i popoli, con un contrasto meraviglioso tra questa destinazione universale dell'evento della salvezza e la semplicità, la modestia e la bellezza umana del versetto 11 e 12, quando dice: egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, eccetera. E al versetto 12: scuri agli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte. Questo bellissimo atteso per noi è evidentemente la profezia di Gesù. Questa profezia di Gesù continua a essere in qualche modo anche profezia. E quindi siamo invitati a considerare la nostra vicenda personale e comunitaria, la nostra realtà di gruppo, di chiesa, di comunità, fortemente generata e rigenerata dalla parola che oggi ci viene regalata. Siamo noi, è vero? E siamo noi in attesa della visita del Figlio di Dio, descritto in quei versetti 11-12 in modo meraviglioso, anche addirittura con una estetica di bellezza, scuri agli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte. È molto bello, insomma, questa famiglia che come noi e in noi vive tutti insieme l'attesa e l'evento del dono della salvezza.
Gli occhi scuri sono, secondo i 70, gioiosi, e secondo invece, delle versioni ebraiche, rosseggianti, e secondo la Vulgata sono belli.